Radio Onda Rossa 87.900 MHz, a breve andrà in la voce 9. Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Capi se che me le cola ben sesta. Me le cose sta de boy de magic star. Me le cose sta de boy de majesta. Cade ma comande ma we en paliesta. E se fe che me le cola ben sesta.
Give me le cola ben sesta. Pa già già no a se da you a mi lover.
Radio Onda Rossa. Adesso sente? Radio Onda Rossa 87.900 MHz, a breve inizia la consueta trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento regionale sanità.
If you have a problem in your love and suffer, just write a to Janet Sinclair. Cause I'm not feeling a
change. Won't you give me a helping hand?
Onda Rossa 49 17 50 06, il telefono per contattarci.
Won't you help me to understand?
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. Ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, appunto andiamo a cominciare la trasmissione odierna a cura del Coordinamento Regionale Sanità. Ricordiamo subito un po' di riferimenti, intanto il numero di telefono per chi volesse intervenire che è lo 06 49 17 50, abbiamo una telefonata immediata, incredibile, proviamo a rispondere. Bene, riprendiamo dopo questa interruzione telefonica. Dicevamo appunto che stavamo dando un po' dei riferimenti, il telefono per chi vuole intervenire 06 49 17 50, il fatto che la radio come sempre vive grazie al sostentamento di ascoltatrici e ascoltatori che potete realizzare andando sul sito della radio www.ondarossa.info nella sessione sostienici, oppure con il più classico conto corrente postale 61 80 40 01 intestato a Cooperativa Laboratori Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Vosci 56 00185 Roma. I riferimenti invece per il Coordinamento Regionale Sanità sono il sito che è coordinamentocittadinosanita.org o .it, oppure ancora la pagina Facebook Coordinamento Cittadino Sanità, o ancora in queste, sia nella pagina Facebook sia nel sito, potete trovare anche un numero di telefono con il quale poter dialogare con noi attraverso WhatsApp o Telegram. Detto questo, andiamo a illustrare la trasmissione odierna, che sarà un po' con un formato un po' diverso da le ultime, in quanto la prima ora di trasmissione la dedichiamo a una serie di aspetti di quelli che sono le misure che teoricamente, in molti casi più che praticamente, sono state introdotte per fronteggiare la catastrofica condizione che si vivono lavoratrici e lavoratori a causa del capitalismo, che in questo caso ha la forma del Covid e quindi delle conseguenze che questo ha prodotto. E quindi abbiamo qui in studio una lavoratrice e un lavoratore degli alberghi che parleranno un po', testimonieranno un po' della situazione che si vive oramai da oltre un anno campando di FIS. La FIS è il Fondo Integrazione Salariale, che è la forma, diciamo, di cassa integrazione che è applicata in alcuni settori, in particolare quelli del turismo e della ristorazione. Parleremo, faremo cenno anche alle altre misure che sono state raccontate sui giornali, i vari buoni spesa, l'aiuto al pagamento degli affitti e così via, che anche in questo caso sono difficili da ottenere, e quando li si ottengono attraverso percorsi assolutamente difficoltosi e pieni, insomma, di impacci burocratici da dover superare. E quindi questa sarà appunto occasione per iniziare a fare un ragionamento su questi temi, su quelli che poi sono il tema degli ammortizzatori sociali e del welfare state, che poi sono tutti elementi che vengono rappresentati quando potrebbero semplicemente essere sintetizzati, e vale lo stesso per la sanità e per l'istruzione, come forme di salario, visto che quello del appunto del welfare state, è una forma di salario indiretto che non a caso è finanziata attraverso la tassazione che è a carico in primo luogo di lavoratrici e lavoratori. Oltre il 70% del gettito è appunto dato dai salari dei proletari, dai nostri salari, e che quindi nel momento in cui, come in questo caso andremo a vedere, si realizza una mancanza di interventi su questo terreno, anzi ancor più questi soldi pubblici vengono utilizzati per altre forme, principalmente di sussidio alle imprese o di investimenti nei settori della difesa, militare o quant'altro, diventano di fatto una forma di redistribuzione al contrario del salario, quindi di trasferimento di risorse dalle tasche dei lavoratori a quelle dei padroni. E quindi ecco, in questo senso il ragionamento che proveremo a fare è proprio in primo luogo di testimonianza e di evidenziare la difficile condizione che si vive a vivere, scusate il gioco di parole, con queste forme di sussidio, e poi anche a capire insomma quali sono i terreni sui quali potremmo provare a costruire delle rivendicazioni o comunque delle iniziative in tal senso. Ora, prima di mie ulteriori parole, ricordato che, e questo lo diciamo anche a fronte, no, delle tante lamentele che abbiamo visto in questi mesi dei vari imprenditori della ristorazione o di altri imprenditori di altri settori, adesso delle discoteche e così via, vogliamo comunque sottolineare che oltre il 73% dei fondi che lo Stato ha stanziato a partire dal marzo del 2020, quindi all'avvio del Covid, della crisi sanitaria, ad oggi sono andati a vantaggio delle imprese, quindi soltanto un residuale 27% è intervenuto sulle condizioni di lavoratrici e lavoratori, e già questo mi sembra un dato che chiarisce bene la cosa. A questo poi potremmo facilmente aggiungere che in moltissimi casi, solo per quella che è la nostra conoscenza diretta, poi nella realtà probabilmente sono molti di più, lavoratori e lavoratrici che vengono pagati attraverso appunto fisso o cassa integrazione, poi vengono fatti comunque lavorare, per cui dal punto di vista patronale c'è un doppio vantaggio: avere di fatto del lavoro gratuito, visto che la cassa integrazione così come la fissa sono pagati con trattenute sugli stipendi, quindi sono finanziati comunque dai lavoratori stessi, e avere comunque una produzione. Questo, ecco, giusto per dare una prima introduzione, ma senza che vado oltre, lascio a voi la parola insomma per raccontare intanto qual è la vostra esperienza, qual è stata la vostra vita ad oggi in questo oramai quasi anno e mezzo di questa difficile situazione. Non so chi vuole iniziare.
Allora inizio io. Buongiorno, sono Elisabetta, buongiorno a tutti e tutti, grazie Radio Onda Rossa. Ok, vado. Non capivo i segnali dalla regia.
Niente, era solo di avvicinarsi al microfono.
Ah, perfetto, eccoci. Allora, io sono Elisabetta, lavoro nel turismo, nel settore turismo, e sono in cassa integrazione. Chiamiamola per semplificare cassa integrazione, chiaramente è quella stanziata, come ha ricordato Marco, in occasione della crisi sanitaria, e da più di un anno. E ho chiesto a Radio Onda Rossa un piccolo spazio perché all'inizio c'è stata una cassa di risonanza abbastanza ampia riguardo ai lavoratori che erano in cassa integrazione, e chiaramente molto di facciata, perché in realtà in pratica non è stato fatto nulla. E adesso, a distanza di un anno e mezzo, le problematiche sono sempre le stesse, se non forse anche potremmo dire acuite da un anno di cassa integrazione. Cioè, mentre quando noi siamo entrati un anno fa forse economicamente potevamo avere una situazione un pochino più, non voglio dire stabile, perché poi insomma dovremmo parlare appunto del sistema capitalista come funziona, che il lavoratore non è mai sereno, insomma è difficile che riesca ad arrivare serenamente a fine mese, eccetera eccetera. Però a distanza di un anno la situazione di chi è in cassa è veramente la stessa, non è stato fatto niente. La cassa arriva dopo 2 mesi e mezzo, se ti dice bene, non sai quando ti arriva, è una cifra irrisoria, parliamone, perché è veramente irrisoria. Io non so come possano pensare, ma credo che non gliene freghi proprio nulla, di come un lavoratore può vivere con il 60% dello stipendio. Ma insomma, non credo sia possibile, assolutamente. Quindi hanno fatto tante trasmissioni prima perché erano interessati probabilmente a far vedere che non funzionava il governo, forse piaceva poco, questo non lo so, sono dinamiche loro. Ma oggi abbiamo insomma un signore che fa parte, credo, insomma, di sistemi finanziari importanti, e quindi va bene a tutti, nessuno dice più niente, va tutto bene. Non è così. Io sono reduce da un solito viaggio antropologico che faccio all'INPS ogni mese e mezzo per sollecitare il pagamento della mia cassa, perché se non vai lì nessuno lavora la tua pratica, perché le pratiche, come mi ha detto l'impiegato lunedì scorso, mi ha detto sì noi sono ingorgate, un anno e mezzo ingorgate, che cos'è, la tangenziale, va bene, sono ingorgate, quindi vado lì ogni mese e mezzo a sollecitare. Se non fai così non ti arriva, non... E chiami il numero dell'INPS, e sono molto gentili, quindi il problema non è l'operatore del call center, intendiamoci, perché poi non vorrei che... no il problema non è lui, sono stati tutti molto gentili, ma poveracci, sono stati mandati in trincea senza strumenti, ti dicono quello che tu vedi sul sito, non hanno un potere di poterti prendere un appuntamento, di passare la chiamata direttamente ad un impiegato che magari potrebbe essere preposto a risolvere la tua questione, il tuo quesito, niente. Quindi tutta veramente, diciamo, una situazione molto di facciata, dove non interessa assolutamente a nessuno che il lavoratore o comunque la persona che vive del proprio lavoro possa sopravvivere, onestamente, insomma, non... E questo è molto vergognoso e grave. Nessuno dice che, ecco, la problematica Covid va benissimo, ma vogliamo dire che il sistema sanità si è trovato ridotto a brandelli molto prima del Covid? Vogliamo dire che le classi pollaio non è che ce l'ha fatta scoprire il Covid, c'erano anche prima ma nessuno lo diceva, e andavano bene prima 30 alunni pure con raffreddore in un'aula di, non so, 18 metri quadri forse? Secondo me no. Quindi l'ipocrisia veramente di questa società. Ora va tutto bene, l'Italia ora magari vince pure gli europei, quindi siamo ancora, va ancora meglio, no? È così, purtroppo. Questo non lo so, insomma. Però veramente, ecco, bisognerebbe riflettere sul fatto che andiamo a tematiche, no? Prima era la cassa integrazione, quanto è durata la tematica cassa integrazione? 5-6 mesi. Poi siamo passati arriva il vaccino. Poi dopo il vaccino passiamo a te lo devi fare, perché se non te lo fai così. Poi adesso c'è l'Italia, capirai, gli ha dato sta mano, insomma, che è riuscita ad arrivare in finale, quindi noi per un bel mese penseremo a questo, ma il paese rimane veramente a pagare, sono sempre gli stessi. Questo è quello che voglio dire, cioè lo voglio dire proprio a chiare lettere. È un'impresa parla a prendere un appuntamento con il CUP. Ora con il Covid tu non puoi farti una visita, perché le attese sono, ma non lunghe, molto di più. E vogliamo mettere che per un cassa integrato forse 35 euro per far fare una lastra alla figlia forse pesano? Per un cassa integrato pesano. Allora forse tu, oltre alla cassa integrazione, perché non mi fai un buono per il periodo che io sto in cassa integrazione, che forse le visite ce le ho gratuite? Perché secondo me potrebbe essere una cosa intelligente, potrebbe aiutare, perché se mia figlia deve fare una lastra, certo che gliela fai fare, ma vi assicuro che 35 euro possono fare la differenza a fine mese, assolutamente sì. E quindi che cosa deve fare il lavoratore? Deve trovare delle fonti di reddito, come dice qui Massimo, alternative, no? Come dici te?
Sì, buonasera a tutti e a tutte, scusate l'emozione, la prima volta che parlo per radio, spero di non impappinarmi troppo. Sì, anch'io come Elisabetta, circa un anno e mezzo che sono in cassa integrazione, FIS come volete chiamarla, e diciamo che tutti i giorni è una lotta per riuscire a arrivare al giorno dopo, ma nel vero senso della parola. Nel senso che la cassa, come dice Elisabetta, ti arriva dopo 3 mesi, ti arriva la metà dello stipendio, ma le varie bollette, utenze e via discorrendo, quelle arrivano puntuali. E là che succede? Che ti devi inventare una fonte di reddito alternativa.
Informale.
Informale, ecco, una fonte sì. di reddito informale, almeno per quanto ci riguarda. Allora, noi due abbiamo quattro figli insieme, e questi quattro figli hanno la necessità che quest'anno e mezzo di sindemia purtroppo non ha scalfito, nel senso le esigenze che hanno dei ragazzi che vanno a scuola, che studiano, che hanno degli amici, eccetera, eccetera.
E il nostro vizio di mangiare magari
anche quello
e di studiare, pensa
anche pure delle scarpe ai piedi che servono, insomma, vestiti o un taglio dei capelli o 5 euro anche ben gelato, voglio dire, nel senso non c'è niente di scandaloso,
giusto,
sì. E allora noi, per poter far fronte a quantomeno a un minimo, ci siamo ritrovati alla nostra età, che non siamo più proprio esattamente dei ragazzini, a fare i rider, i spidi, chiamali come vuoi, insomma, noi la sera portiamo la pizza a casa della gente per un compenso che ti permette poi il giorno successivo di fare la spesa, in modo che quando poi ti arriva la cassa integrazione ci paghi un affitto arretrato, ci paghi una bolletta che è rimasta lì che ti guarda, una multa se prendi una multa, eccetera eccetera. E per cui si entra, cioè questo periodo, diciamo, di sindemia, che come dicevamo non è stato questo che ha fatto per scoppiare a bolla della sanità, della scuola o del lavoro o comunque tutte le magagne del capitale, diciamo così, ma ti pone anche in una situazione, come dire, di contraddizione interna, no? Nel senso che noi tra compagni ci facciamo sempre discorsi sulla qualità del lavoro, sul giusto salario, sul giusto orario, eccetera eccetera, e ti ritrovi invece a dover fare gara con pischelli di 20 anni per portare una pizza in più, perché più pizze porti, più porti a casa, più magari fai la mancia, perché noi speriamo che alla persona a cui diamo la pizza sulla porta è così generoso che ti lascia 1, 2 o 3 euro per ringraziarti del tuo servizio, tu te li metti in tasca, a fine serata conti quanto hai fatto, se hai fatto 25 euro domani mangiamo un po' di meno, se ne fai 40 magari ci scappa pure il secondo, no? E per cui ti ritrovi con questa contraddizione interna, ma come, io che tra compagni ci diciamo sempre la dignità del lavoro e tutte queste parole, e noi siamo anche fortunati perché abbiamo trovato, diciamo, una pizzeria dove i gestori sono veramente bravi, tra l'altro. Però,
quindi voi non siete di quelli che vi chiama l'algoritmo? Voi,
no,
cioè,
noi non ci chiama l'algoritmo
diretto.
Noi, i ragazzi che gestiscono questa pizzeria, diciamo a fine settimana fanno i turni, io e lei siamo sempre disponibili, per cui siamo tutte le sere o più o meno tutte le sere, e niente, arriviamo là, portiamo le pizze, c'è un fisso, e poi dopo una certa consegna c'è qualcosina in più. Però ripeto, io certe volte sono lì mentre guido per portarsi pizza e mi faccio delle domande, dico, ma è possibile che io adesso devo cercare di sbrigarmi con rischio di fare un incidente, con rischio di rompere la macchina, con rischio comunque sia di ammalarmi anche, per cercare di sbarcare lunario? Sì, e ti porta anche a questo, no? E quindi tu non solo, diciamo, aspetti la cassa integrazione, ma ti fai pure delle domande che ti mettono in una condizione anche di disagio emotivo, se così vogliamo, no?
Ma io penso che avevo parlato 2 minuti a testa, insomma, in genere siamo abituati che chi parla in radio si parla di ore e ore, e non sempre però riesce a essere così concreto e così complessivo come siete stati voi in questi pochi minuti, nel senso che le cose che avete detto hanno messo in fila tante cose, no? Cioè, per esempio, quando lei diceva di coloro che rispondono dal call center dell'INPS, la cosa, ecco, viene facile ricordarsi che i call center sono tutti esternalizzati, quindi chi risponde al telefono non fa parte del processo produttivo dell'INPS in questo caso, e quindi chiaramente già semplicemente un foglietto dove gli hanno detto, se ti chiedono questo devi di questo, se ti chiedono quest'altro devi di quest'altro. Magari poi, se un po' di tempo ve lo fa, inizia a impararsi per conto suo qualcos'altro e te può dare qualche parola in più. Però quindi ti evidenzia come i processi di esternalizzazione, che pure sono fortemente presenti per esempio nella sanità e che tante volte abbiamo denunciato, sono processi che comportano anche la perdita di un servizio adeguato a quelle che sono le esigenze di chi lo richiede. Quindi oltre a esserci un taglio del salario, una condizione di precarietà di chi svolge quel lavoro eccetera, c'è anche un servizio complessivamente. Ma ugualmente il discorso di dire noi facciamo un lavoro informale per poter campare, da un lato ti mette in evidenza come la cassa integrazione, io mi ricordo, oramai c'è una certa età, però la cassa integrazione è una cosa che pure quando ero ragazzino c'era, e quindi diciamo veniva raccontato che ti davano l'80%, no? Noi è capitato
come a noi esatto. Dicevano l'80% all'inizio, un anno fa,
esatto. Lordo.
Noi poi è capitato proprio, siccome dove lavoro io abbiamo la mensa e siccome è una società informatica, quindi abbiamo fatto facciamo molto lavoro agile in questo periodo, e quindi la mensa è stata chiusa o ridotta il servizio, quindi loro sono stati messi in fissa. E siccome noi abbiamo organizzato come lavoratori una cassa di sostegno, che per cui integriamo lo stipendio a questi colleghi della mensa che stanno in fissa, abbiamo fatto i conti e effettivamente la fissa vale fra il 50 e il 60% a secondo di qual è il salario che tu hai, e quindi chiaramente questo evidenzia una condizione in cui ti pongono, perché fra l'altro è pure illegale lavorare mentre stai in cassa integrazione, a meno che non lavori in nero. Adesso hanno introdotto col Covid un
contratto. Ma in effetti io sono abbastanza convinto, convinto, insomma, c'ho una mia idea, e credo che sia anche quella di Elisabetta, che secondo me, dato che chi sa, chi ci governa, chi ci comanda, eccetera, eccetera, è perfettamente consapevole che questi sostegni non aiutano, non servono, è poco, che stanno facendo modo di tollerare queste situazioni, perché io penso che ognuno di noi, nei nostri quartieri, nelle nostre strade, ma in tutta Italia, c'è sta la pizzeria sotto casa che c'era il ragazzetto arnero che fa queste consegne, ma è tollerato ormai, nel senso, datte una mano da solo, che io più di tanto non posso fare, no? Visto che
sì, ma anche perché poi quello dà una mano all'impresa, perché per te
comunque dai
una
certa, esattamente,
cioè per te è per sopravvivere, per chi te dà il lavoro significa che non devi pagare i contributi
eccetera eccetera,
cioè dà un salario più basso di quello che sarebbe da contratto e così via, quindi è un meccanismo sempre che serve a favorire i processi di profitto, insomma, che si svolgono. Va bene,
allora sì, io volevo solo aggiungere, cioè chiedervi anche una cosa, perché come avete detto giustamente i problemi c'erano prima e non è che sono nati col Covid. Rispetto al settore come quello del turismo, i profitti sono stati enormi, questo non vuol dire che chi ci lavorava stava bene, però ci sono stati tantissimi profitti, ma l'abbiamo visto con esemplare Fiumicino, chi lavora all'aeroporto da anni è sottoposto a tagli nonostante il traffico aereo sia aumentato tantissimo, lo stesso lo vediamo negli alberghi, per cui parlavamo di nero, le grandi, parliamo anche di algoritmi, pensiamo, non so, a grosse società come Booking.com, Expedia, che con le quali insomma il traffico, insomma, si prenota tramite lì, sono degli enormi evasori fiscali, cioè quando parliamo di nero da piccola pizzeria, insomma, saranno di nulla, cioè il vero, la vera evasione fiscale è quella. In Olanda recentemente Booking.com è stata sanzionata perché aveva ricevuto sussidi statali per non licenziare e poi ha licenziato. Evidentemente se ne sono accorti e poi insomma gli hanno fatto una multa. In Italia questa cosa non avviene, il settore del turismo, soprattutto a Roma, è un settore molto di rendita, cioè chi ha le mura e gode di privilegi enormi ha fatto dei profitti altissimi, chi ci lavorava guadagnava quello che prevede il contratto nel milione dei casi, spesso poi l'abuso di cooperativa, io non so se da voi, per esempio, chi fa i servizi ai piani, il
no,
bar,
non ancora.
Però insomma a Roma,
sì.
Roma è diffuso.
Sì,
nella catena dove lavoro io, che non voglio nominare, ma non perché abbia paura di farmi riconoscere, semplicemente per non fare pubblicità a persone che si sono comportate male, se vogliamo li possiamo aprire anche tutto un altro discorso, si fa ampio uso di cooperative, soprattutto ai piani, come dici te, e non solo, ai piani. E E io dico sempre, quelle persone lavorano e su quelle persone devono, diciamo, guadagnare in tre: il lavoratore o la lavoratrice stessa, il datore di lavoro che paga la cooperativa per risparmiare, e la cooperativa, appunto, che deve fare profitto sulle ore di lavoro del cameriere o di un facchino, di quello che sia, insomma.
E questa cosa non mi sembra che andrà a migliorare, anzi, cioè, col fatto della crisi, questa cosa verrà ulteriormente fatta pagare a chi lavora. Mi sembra che la tendenza sia questa: quando se ci sarà una ripresa molto lenta, comunque ti faranno scontare tutto, perché i margini di profitto è stato intaccato e andrà recuperato sulla forza lavoro. Quindi non so se anche su questo.
Sì, sì, assolutamente, come sempre, perché già chi ha avuto modo di fare dei colloqui per altre posizioni è chiaro che la prima cosa che ti dicono è: beh, non ti senti fortunato che fai il colloquio, per cui lavorerai più ore, sicuramente il tuo stipendio sarà minore, ma tu devi ritenerti fortunato. Questa è una mentalità che ha accompagnato l'Italia veramente per anni e anni, su cui secondo me hanno accampato diritti e profitti in maniera disumana, perché è questo. Adesso chi va a fare un colloquio di lavoro in un qualsiasi albergo o ristorante, o veramente ti fanno sentire come se tu sei baciato, non so, sei del prediletto, per cui accetta qualsiasi cosa, perché tanto io fuori dalla porta ho una fila di chilometri di persone che accetteranno al posto tuo, e questo è vergognoso. E nessuno, non c'è proprio la volontà. Vogliamo parlare dei sindacati? Nella mia azienda, che ha una settantina di dipendenti, io ho tutte e tre le rappresentanze sindacali meravigliose, le tre corone, che non sono Dante, Boccaccio e Petrarca, ma sono CGL, CISL e UIL. Beh, signori, posso dire sono collusi con il padrone, sì, si può, sì, dire questa cosa. Io sono stata 20 anni, sono in questa azienda.
Sei anche buona nell'usare questi
cerco di essere, come dire, politica, no, però è vero, sono loro, ci hanno venduti al padrone facendo finta chiaramente di fare i nostri interessi. Io quelle rare volte che ho avuto bisogno di difendermi ho dovuto purtroppo intervenire con un avvocato privato, perché io per loro ero già carne da macello, ero già andata, perché dovevo farlo, perché prima si fanno le cose e poi si discutono. No, facciamo che prima le discutiamo e poi magari eventualmente, se proprio dobbiamo, le facciamo. E durante la crisi assenti totalmente. Io ho colleghi che hanno chiamato i sindacati: che facciamo? Non arriva la cassa? Ma che pensate, che hanno fatto qualcosa? Assolutamente no. Quindi questa è un'altra grande vergogna. Mi dispiace che non c'è, nessuno se ne rende conto. Io parlo con i miei colleghi, nessuno, perché alla fine l'indigenza in cui ti hanno messo chiaramente ti fa avere un unico pensiero, che è quello di sopravvivere, ed è veramente quello che sono riusciti a creare. Quindi la persona non può pensare ad altro, cioè ha in mente di procurarsi quello che può servire a fine giornata, ed è così. Quindi sarà sempre peggio, cioè se non cerchiamo un attimo di ritornare in noi stessi e di avere delle priorità che non sono sempre fatto di star bene, ad avere il proprio orticello, secondo me dovremmo venire fuori e cercare di urlarlo che non va bene, che non va bene assolutamente.
Sì, anche perché poi prima della crisi non è che stavamo proprio bene, bene, cioè chi lavorava, cioè comunque
i padroni
è un lavoro,
fatturavano, scusa se ti
interrompo, prego.
Non hanno mai, almeno per quanto riguarda l'azienda dove io ho lavorato, non hanno mai redistribuito un minimo di ricchezza con i lavoratori e con le lavoratrici. Oh, quest'anno abbiamo fatto 1 milione, dico una cifra a caso, di euro, 2 milioni, guarda, 500 euro proprio all'elemosina tutti i lavoratori, mai, non è mai successo.
Anzi, prego.
Mi dispiace interrompere, perché quando io poi prendo il via, sennò poi mi scordo.
Certo.
Scusa tanto. Vogliamo parlare del fatto dei ricatti che ci aspetteranno quando il mondo riaprirà, del padrone che ti dice: che fai, non lo fai lo straordinario, non esalti il riposo, guarda che richiudiamo, abbiamo chiuso, che vuoi ritornare a cassa integrazione? L'abbiamo già fatto una volta, noi siamo sopravvissuti perché c'è loro, i padroni, perché tu che vuoi rimanere a portare pizza, dico per dire, no? Saremo pronti a ricattarci sul fatto che abbiamo chiuso una volta, la cassa integrazione l'abbiamo data una volta, se non fai quello che dico io, se non ti posso licenziare perché c'è magari il contratto indeterminato,
ma
e ci metto un attimo di più, anche se ti minaccio con una nuova chiusura magari, no?
Assolutamente. E quello anche sul sai, quando andavano bene le cose, invece di darti l'aumento magari con CGL, CISL e UIL ti davano un aumento sotto forma di welfare aziendale, sì, quindi i fondi sanità, e qui fantastico, torniamo anche e qui torniamo anche insomma allo svuotamento della sanità pubblica su cose che tu poi alla fine paghi due volte, perché non è un regalo. E il padrone ha degli sgravi, quindi insomma.
Sì, e poi vogliamo parlare che i profitti non li dividi con me. E diciamo che io forse, ok, ho fatto un contratto, mi devi 1000, va benissimo. Però perché i debiti, i tuoi debiti li devi pagare con me, che non mi paghi lo stipendio perché tu, poverino, sei stato chiuso e non ce la fai? No, allora, se vuoi condividere con me i tuoi debiti, condividiamo anche i profitti che ci sono stati, ma proprio con la pala tu li hai raccolti. Quindi anche questo. Va tutto bene, cioè sì, poverino ha chiuso, certo, però quando era aperto e guadagnava tre volte, no.
Purtroppo quella, la narrazione che è passata in questo ormai anno e mezzo invece è che siamo tutti sulla stessa barca, abbiamo sentito solo la voce dei padroni, e il discorso implicito è che se vanno bene le aziende vanno bene anche i lavoratori e le lavoratrici, e che non è vero, insomma, no. Non era vero prima, a maggior ragione non è vero adesso. Va bene, facciamo una piccola pausa musicale per poi tornare in voce.
Gimme, gimme!
Rientriamo in studio, sempre Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50, anche per chi vuole aggiungere racconti, ma anche idee su come affrontare questa situazione. Intanto abbiamo in collegamento una lavoratrice, anche lei degli alberghi. Pronto, ci senti?
Sì, pronto, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Ebbene,
sì, io allora... una struttura alberghiera, sì, tutto a posto,
diciamo. E niente,
sopravviviamo.
Se vuoi un attimo insomma intervenire, non so se hai seguito fino a mo' la trasmissione, quindi
no, non l'ho seguita,
non hai avuto la possibilità,
non l'ho seguita.
Ok, perfetto. E niente, se ci vuoi raccontare un po' la situazione, chiaramente qui Elisabetta già un po' ha illustrato,
allora,
il quadro.
La situazione delle strutture alberghiere certo non è facile, quanto lavorando in una struttura alberghiera che si trova nel centro di Roma, turismo quasi zero, quindi la struttura è ancora chiusa. e quindi noi ci troviamo da quasi 16 mesi in cassa integrazione, con una cassa integrazione che viene pagata e non viene pagata, viene pagata ogni 3 mesi, 4 mesi, quando tutti si ricorda, e tutti si sono dimenticati, perché poi la maggior parte delle persone ha ripreso a lavorare, e tranne che le strutture alberghiere, i ristoranti hanno ripreso adesso, e quindi ci siamo trovati in enorme difficoltà a vivere e sopravvivere con una media di 600-700 euro al mese che siamo arrivati ad oggi, quindi ci ha remunerato, quindi noi andiamo a prendere molto meno di reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, di NASPI, perché non è vero che paga e paga quando vuole. Come dice il signor Critico, non è vero che hanno agevolato il sistema, non è vero nulla, perché prima le autorizzazioni, quando presentavano le domande, le davano quasi subito, poi il tempo era più lungo per fare i pagamenti. Poi io e Elisabetta siamo le uniche che discutiamo tanto con l'Inps, andiamo all'Inps quasi tutti i mesi, perché abbiamo capito che se non vai e non ti siedi lì e reclami, nessuno ti ascolta. E tant'è vero che aveva questo appuntamento lunedì e io martedì poi non sono dovuto andare per motivi personali, e fin tanto che non vai non ti mette neanche in lista di pagamento. Io ho anche mia figlia che è in cassa integrazione e deve percepire la cassa integrazione, la percepita l'ultima fino a gennaio, quindi deve percepire febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno,
certo, fra l'altro poi
ci troviamo a sopravvivere con nulla. Peraltro abbiamo fatto richieste per sospensione mutui, si dice tanto della Consap, e ogni qualvolta che tu fai la sospensione, visto che sono passati 360 giorni, oltre 360 giorni, abbiamo diritto alla sospensione per ulteriori 6 mesi, la Consap automaticamente ti rigetta la domanda. Quindi dopo discussioni, minacce che ti rivolge al legale, perché poi tu o accetti il diniego, poi siccome uno non lo può accettare, anche perché poi uno paghiamo 900 euro al mese di mutuo, quindi non si può in questo momento pagarlo. E quindi ripresenti i documenti nuovamente, loro ti rispingono la domanda, no? Perché se sbagli la virgola per loro non va bene, e non ti dicono neanche la motivazione peraltro per cui ti rispingono la domanda. E quindi noi, dopo discussione anche questa volta, siamo riusciti 2 giorni fa a bloccarlo dal 15 giugno, pur avendo presentato la domanda al 16 di maggio.
Certo.
Quindi sono passati quasi 2 mesi anche per questo, dietro minaccia che mi sarei rivolto al legale per la tutela dei miei interessi.
Fra l'altro, rispetto a questa questione del mutuo, che vale anche per esempio per contributo all'affitto, che persone che anche personalmente conosco che vivono con la pensione sociale e ancora non hanno il contributo all'affitto eccetera, nel tanto ci sono queste difficoltà, dal 1 luglio hanno ripreso sfratti, sgomberi e pignoramenti, quindi chiaramente ignorando quella che è la condizione reale delle persone. E poi vorrei sottolineare che, confermami oppure correggimi se sbaglio, che quando uno chiede la sospensione del mutuo significa che ti sospendono la rata per un periodo, ma poi te la riapplicano con gli interessi per il periodo in cui tu non hai pagato.
Poi gli interessi verranno accodati.
Esatto.
Gli interessi verranno accodati, come io ho fatto la sospensione anche per un finanziamento. Mi hanno accodato la rata, quindi si è prolungato il periodo di pagamento del finanziamento con l'ulteriore somma aggiuntiva di interessi ulteriori.
Esatto, certo. E questo quindi evidenzia un altro aspetto che tante volte sfugge, e cioè che in realtà questa norma per la sospensione dei mutui eccetera non è fatta e tantomeno pensata per le condizioni di difficoltà che vive una lavoratrice o un lavoratore, ma è fatta a garanzia del capitale finanziario, che altrimenti si troverebbe con una massa di case in pignoramento che non ci fanno niente, perché non hanno nessun mercato su cui rivenderla, e quindi si troverebbero loro ad avere dei crediti inesigibili in bilancio e quindi con le difficoltà conseguenziali. Quindi il fatto di questa modalità e questo atteggiamento che hanno è doppiamente criminale, perché da un lato mette le persone nella condizione di doversi sentire quasi in colpa per la condizione economica che vivono, e dall'altro in realtà è tutto fatto su...
Se i nostri fatti, i nostri impegni li abbiamo presi in virtù degli stipendi che uno aveva, no?
Certo.
Anche perché io ho 61 anni, è una vita che lavoro, mi sono pagata 15 anni di mutuo da sola e oggi mi trovo in difficoltà a potermi pagare gli ultimi 5 anni che mi sono rimasti.
Certo.
Ma io la proiezione la vedo anche per domani, non la vedo solo per oggi.
Certo,
perché
certo.
Se la struttura mi riprende, io avendo 61 anni, che cosa mi metto a fare?
Assolutamente. No, proprio questo volevo sottolineare, cioè come questi meccanismi chiedano quasi che da parte nostra ci sia una presa di coscienza e quindi una forma di unità, di organizzazione, di lotta che ponga proprio la questione della riappropriazione delle quote di salario, che in mille forme, questa è una delle tante, ci vengono sottratte.
Certo.
E quindi ecco, in questo senso penso che sia importante che queste vostre voci non rimangano isolate, sia nel senso che magari ecco telefonate o che ne aggiungano delle altre, ma sia nel senso che magari possano essere da questa trasmissione o comunque da tutte le occasioni che vorremo costruire, possano essere anche un momento di riflessione che possa diventare sempre più collettivo e possa passare quindi da una fase di denuncia a una fase pure di attivazione. Tu che pensi?
Io la cosa che non ho capito è come mai adesso c'è il silenzio e va bene tutto, quando in vero non è che va bene tutto.
Beh, no? Credo che la risposta è data dal fatto che ci abbiamo
me la
intero...
sono data da sola, io me la sono data una risposta.
Ecco, diccela, vediamo che pensa la stessa.
Prima c'erano 2 miliardi di trasmissioni che ne parlavano, ora va tutto bene perché forse c'è il signor Draghi e non c'è più il signor Conte.
Sì, ma anche perché se vediamo abbiamo l'intero Parlamento che fa parte del governo, anche la finta opposizione della Meloni, appunto è una finta opposizione, il 90% del programma del governo Draghi raccoglie quelle che sono le richieste dei Fratelli d'Italia e delle altre formazioni similari. Dico, quindi...
io dico ormai non esiste più nulla, non esiste più il Parlamento, non esiste più... libertà, non esiste proprio più nulla.
Esiste, sì. Solo esistiamo noi che dobbiamo in qualche modo incontrarci e organizzarci. Sì, noi intendo tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici, tu che stai al telefono adesso.
Io non sono Elisabetta, ma io ho mandato diverse mail, diverse trasmissioni anche negli ultimi 2 mesi, proprio perché nessuno dà più voce a nulla, quindi
certo.
Sono tutti ormai diversi su altri problemi, questo ormai è passato, capito? Quindi invece comunque c'è una fetta di gente che si è chiaramente impoverita e di cui nessuno interessa nulla, anche perché ognuno si tiene il posto che ha assicurato, sia gli statali, i parastatali, i vari dipendenti pubblici, gli altri, anche loro fanno le loro lotte, certo si contentano di quelle che continuano ad avere, avendo ripreso al lavoro dopo tanto, certamente loro non è che possono pensare a noi, però è giusto che comunque anche chi è il dipendente pubblico dovrebbe pensare, perché se un domani va male a noi, va male anche un po' a tutti, perché quando l'economia non gira, quando i soldi non si spendono, prima o poi saltano molte teste.
Sì, io penso però su questa cosa che tu dici, che capisco, e va fatto però una piccola riflessione, perché quello che sta succedendo, e forse questo è uno degli elementi principali della nostra debolezza, quando dico nostra parlo dei lavoratori in generale, è data però dal fatto che facilmente si mettono ecco il dipendente privato contro il dipendente pubblico, il lavoratore italiano contro il lavoratore immigrato, quello che c'ha il contratto precario contro quello che c'ha il contratto a tempo indeterminato, il disoccupato contro... cioè si crea una catena per cui ci si scontra fra noi che complessivamente siamo tutti quanti sfruttati, chi più chi meno, perché non è allo stesso modo, però tutti quanti siamo sfruttati, tutti quanti non siamo responsabili di questa situazione perché non la determiniamo noi, ma la determina chi gestisce l'economia, il governo e così via. E non ci accorgiamo che poi invece, mentre noi discutiamo fra di noi, loro continuano a arricchirsi e a far sta panza sulle spalle nostre. In questo senso dico, forse sarebbe bene che invece si aprisse una discussione anche franca, anche in cui uno, anche se dice le cose che non fanno piacere, però che vada a riconoscere che alla fine noi che viviamo di lavoro, al di là della forma che questo assume per ognuno di noi, abbiamo un interesse comune, che è quello appunto di sottrarci o comunque ridurre il più possibile lo sfruttamento che subiamo.
Non sento più nulla.
Dicevo che adesso mi senti?
Sì, adesso sì.
Dicevo, forse sarebbe bene che questo dibattito serva a parta dal presupposto che tutti quanti noi abbiamo una condizione comune, cioè quella di vivere del lavoro, e quindi questa condizione ci dovrebbe rendere uniti contro chi invece vive dello sfruttamento del nostro lavoro.
Bravo.
E quindi niente, ecco, magari ecco, cogliamo pure l'occasione di la trasmissione di oggi come un'occasione magari per continuare a confrontarci e a costruire poi dei percorsi comuni. Che dici? Pronto?
Pronto?
Sì.
Vai e vieni.
Ah, mi dispiace. Va bene, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, non so se Elisabetta e Massimo ti vogliono chiedere qualcosa.
No, ci siamo detti insomma più o meno tutto. Io sono d'accordo con quello che ha detto Marco, Anna Maria, che alla fine mettere uno contro l'altro ti fa perdere di vista il tuo obiettivo, che è quello, secondo me, di non essere più sfruttato, perché alla fine chi ci guadagna è sempre e solo uno, il capitale, e quindi il padrone che sfrutta il nostro tempo e il nostro lavoro. Io questo lo penso fortemente. Lo vedevamo anche nella nostra azienda, insomma, io la chiamavo Microcosmo Italia perché le dinamiche erano quelle, insomma, un lavoratore contro l'altro, affinché poi comunque ne godesse sempre solo uno, insomma.
Va bene, non so se vuoi aggiungere altro, non so neanche se ci senti, ok. Allora intanto per il momento ti ringraziamo del tuo intervento. E niente, comunque Radio Onda Rossa c'ha un telefono 06 49 17 50 e quindi in qualunque momento ritieni utile puoi chiamarci e intervenire.
Ti ringrazio, grazie a
presto.
Voi.
Ciao, buona
serata. Ciao Elisabetta.
Ciao.
Va bene, appunto andiamo avanti e... Non so se vogliamo andare un piccolo stacco musicale o se invece volete dire qualche cosa.
No, io semplicemente volevo aggiungere prima, poi magari di chiudere, non so se volevamo entrambi ringraziare i compagni e le compagne delle realtà sociali del nostro territorio, che poi è il Tufello, che poi sono spazi che comunque frequentiamo, attraversiamo, collaboriamo, facciamo iniziative eccetera, che sono comunque Astra, Pazzola e Nonna Roma, che in questo anno e mezzo di sindemia hanno portato un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, tra cui anche la nostra, mediante la distribuzione di pacchi alimentari e, o alternativamente dei buoni pasto validi per fare la spesa. Diciamo che solamente sul nostro territorio del Tufello, che comunque è un territorio piccolo, circoscritto, sono state aiutate più o meno un 300 famiglie, che insomma non sono poche. Questo appunto i compagni e le compagne di Astra, Pazzol, Nonna Roma, Brancaleone eccetera, che sono stati così vicino alle persone che in questo momento si sono trovati faccia a faccia con una povertà inaspettata, non voluta, e che sicuramente ha colpito in tanti, insomma.
Va bene, e adesso andiamo a una breve pausa musicale per poi tornare in voce. Intanto ringraziamo di tutto quello che ci avete detto, insomma. Va bene.
Action man and Cindy, I don't mess about. I make them kiss each other when my mum and dad go out. No messing, no curtain twitching, no stressing. I don't hang about. I get them down and dirty, then get them falling out, then get them flirty, get them throwing plates at each other, cause that's what it's all about. Now fuck off back to your own room. Well, go in the back room when fuck all's going on, what's new, and the plated scenes of that. I live on a really depressing cul-de-sac where couples get divorced and people come up that you've never seen before. Like that, smell of cigars and oil twat.
You go too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go.
Orca Minde, I got eagle eyes above me. Just hit it out, invasion can, stainproof kitchen mat, and ass, pheasant just hanging about, look at the sea patch on the fucker, old man and his brother setting about, stinks like an old body, like mornings on the body, shotgun lagerotte, like porn up sticking constantly, Wi-Fi's gone all lo-fi, my arse is feeling too dry, like crackers out at midnight, I can't be arse with a butter, alright?
You're not from round here. Crash landed about a week ago. Yeah, I feel for you, I do. The state of it is alarming, so don't presume anything, or Blue Monday will someday become you. Well, the furniture's the same, but the menu's rearranged, and your jokes won't land in the same space you're used to. You go too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system.
Ok, Radio Onda Rossa 06 49 17 50, e cambiamo pagina, neanche di tanto, perché poi alla fine insomma sempre di lavoratori, lavoratrici, diciamo in situazioni comunque precarie, sia di posto di lavoro ma sia come salario, come tutto, come condizioni, ne parliamo. In particolare parleremo della questione delle ambulanze, potremmo dire, di emergenza, ecco, cioè, quelle che sentiamo quando suona la sirena, no? E ci passano dietro la macchina o a fianco, diciamo, durante la nostra giornata in città o non in città. perché diciamo questa è una situazione che spesso molti di noi insomma non sanno cosa c'è dietro questa situazione, dietro diciamo qual è l'ambito poi lavorativo anche di funzione. Per questo diciamo siamo stati anche sollecitati, ma abbiamo in onda un lavoratore di queste ambulanze, quindi diamo la parola a lui, ma in particolare insomma gli vogliamo chiedere di farci un attimo un quadro così di questa situazione delle ambulanze diciamo nel Lazio, perché per noi hanno tutti una sirena, due lucette eccetera, però se vediamo scritte diciamo intorno a sulla scritta diciamo che ci stanno ai fianchi di queste mezzi ci stanno diciamo le cose più varie. C'è sicuramente Ares, c'è Inconto Ares che sarebbe l'azienda regionale, però poi ci stanno varie misericordie di tutti i tipi, croci di tutti i colori, insomma ci spieghi un attimo che succede con questa questione delle ambulanze. Intanto ciao, intanto poi ci senti.
Ciao, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti e grazie comunque di averci invitato comunque alla vostra rubrica. Allora, come hai detto te già in precedenza, io sono un dipendente, sono un lavoratore che in questo momento si vede messo a rischio il lavoro perché diciamo per la solita manovra di palazzo fondamentalmente. Cioè chi siamo? Noi siamo degli operatori del 118 in convenzione, ci chiamano così fondamentalmente perché non siamo Ares come tu dicevi, non siamo diciamo dipendenti di una Onlus, ma siamo in convenzione, quindi di una SRL, di una qualsiasi SRL.
No, dato, allora andiamo per ordine, almeno perché secondo me poi le persone che ascoltano non sanno bene com'è la situazione. Allora c'è da dire che almeno teoricamente, anche in pratica, sostanzialmente la gestione dei trasporti di emergenza nelle varie regioni e in particolare nel Lazio dovrebbe essere gestita da un'agenzia pubblica equivalente praticamente a un'ATL, sostanzialmente un'agenzia pubblica che si chiama Ares, giusto?
Sì, è una costola, diciamo, per quanto riguarda l'area emergenza urgenza, è una costola della ASL che si chiama Ares effettivamente e che in teoria sarebbe l'ente, l'istituzione che dovrebbe gestire sia il personale sia i mezzi fondamentalmente del soccorso in emergenza urgenza, come hai detto tu fondamentalmente, questo qua è il discorso. Ma così non è, specialmente nel Lazio. Cioè non è così nel Lazio, ma non lo è diciamo sul piano nazionale. Perché? Perché comunque c'è da capire una cosa, lo snodo principale di tutto questo mare, come dicevi te, di croci, di onlus, di SRL, SPA o cose del genere, cioè viene fuori da un discorso ben precedente ad oggi fondamentalmente. Perché? Perché nel 2001 ci fu la modifica del titolo quinto. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando comunque di una modifica a una normativa per cui alle regioni si dà un potere maggiore decisionale organizzativo per quanto riguarda varie aree, tra cui c'è anche la sanità pubblica.
In pratica si è portata la competenza della sanità dallo Stato alle regioni sostanzialmente, no?
Sì, è decentrato diciamo il potere decisionale dallo Stato centrale a quello regionale, cioè nel senso la regione da quel momento in poi, dal 2001 con questa modifica del titolo quinto si vede comunque impossibilità di modificare a suo piacimento diciamo la gestione e l'organizzazione sul territorio dell'istituzione sanitaria.
Tanto è che praticamente oggi i bilanci regionali hanno per il 70% pure del più per cento anche di più del loro bilancio che è quello praticamente che gestisce la questione sanitaria. Certo, quindi diventa il capitolo di spesa più grosso, no? Della regione.
Il discorso, guarda, il discorso che poi è andato avanti con questa modifica e che poi dopo tutti sanno comunque dal cambiamento che abbiamo fatto da USL ad ASL, quindi da unità sanitaria locale si passa ad azienda sanitaria locale, quindi cioè da una gestione diciamo pseudo etica del servizio erogato che poi si basa comunque su due pilastri, che era tipo i costi e i benefici, si passa a quello, a una gestione più aziendale, perché comunque, come ripeto, cioè ASL significa azienda sanitaria locale, si passa a una gestione aziendale, quindi che ha un occhio di riguardo non per l'utente ultimo e ovviamente per chi viene impiegato in questo ambito, c'ha un occhio comunque di riguardo verso la spesa e il guadagno, come se fosse un'azienda qualunque.
Cioè, sì, anche te posso dire, forse anche peggio, no? Perché mentre magari un'azienda privata, non so, c'è il consiglio d'amministrazione, cioè per quanto riguarda invece sia le ASL che l'ARES, che alla fine c'è lo stesso tipo di struttura, praticamente c'è quasi un monarca assoluto che è il direttore generale, quello che decide poi sostanzialmente quasi tutto, insomma.
Le porti di un po' di tutto effettivamente, della logistica, dell'organizzazione sul territorio, del personale, di come poi impiegare e dove impiegare il personale, cioè sì, diciamo che a livello territoriale è un potere, diciamo chiamiamola possibilità abbastanza vasta di gestione. E quindi il discorso che comunque mi permetteva di dire era di fare, diciamo, un cappello sul il perché poi si è arrivato, diciamo, a una situazione, io la chiamo un po' tragicomica, perché sia del tragico per quanto poi dopo vi dirò per quanto riguarda, diciamo, la delibera regionale che poi gestisce il processo di internalizzazione, è un po', diciamo, comica della situazione, perché ha dei lati comici fondamentalmente. E diciamo che questo cappello, partendo dal 2001, dalla modifica del titolo quinto, passa poi, come ho detto, alla modifica del profilo gestionale da USL ad ASL, per poi passare fondamentalmente ad un altro snodo qualche anno dopo. Che succede? Succede che fondamentalmente la ASL, essendo azienda, non riesce comunque gestire a livello finanziario economico, diciamo, tutto quello che poi concerne le prestazioni e i servizi sanitari che un sistema sanitario comunque territoriale deve per forza comunque garantire. Cioè, non stiamo parlando di LEA, cioè l'ASL si vede non capace di garantire i LEA, che sono questi livelli essenziali di assistenza. Che succede? Succede che non riesce a ricoprire tutto il territorio con le proprie ambulanze, con il proprio personale, e si passa quindi da una gestione prettamente da parte dell'istituzione pubblica a, non parlo di subappalti, ma convenzioni con le ONLUS, queste fatidiche ONLUS che sono in Italia, quindi dalle più grandi alle più piccole, quelle più conosciute a quelle meno conosciute, sono fiorite come funghi per prendere in gestione quelle briciole, quelle parti che comunque l'ASL non riusciva a coprire di territorio.
Cioè che l'ARES non riusciva a coprire sostanzialmente.
Sì, l'ARES non riusciva a coprire, quindi ha deciso di, non chiamiamola ancora esternalizzazione, ma di dare in concessione, in convenzione alle ONLUS, e per ONLUS io intendo degli istituti, diciamo, che al 90% sono volontaristici, di carattere volontaristico. Perché stiamo parlando, diciamo, faccio un esempio, simil Croce Rossa, la Croce Rossa è una ONLUS, le Misericordie, come dicevi tu, sono ONLUS, al cui interno ovviamente in ambito emergenza urgenza, quindi di 118, abbiamo in questo ambito delle ONLUS un 2/3 di personale, se così si può chiamare, personale volontaristico. Nelle ambulanze, nelle ONLUS è presente soltanto un sanitario, che è il professionista sanitario, cioè l'infermiere, l'unico che poi comunque riceve uno stipendio e riceve una busta paga.
Chiarisci bene questo punto, perché cioè qui sembrerebbe che c'è una marea di persone spinte proprio da uno spirito così caritatevole di andare a far volontario, diciamo, sulle ambulanze, con, fra l'altro, turni massacranti, orari impossibili, forse non è solo questo spirito, diciamo, caritatevole che li spinge, ma c'è sta qualcos'altro, no?
Ci sta qualcos'altro. Allora, io la butto là in due secondi, diciamo, per me, cioè è una mia tesi, ovviamente, come dici tu, non è del tutto uno spirito, diciamo, caritatevole, misericordioso, ovviamente c'è qualcosa dietro. È una mia tesi, ovviamente, sicuramente c'è qualcosa dietro, ovviamente, ma anche, diciamo, l'indice che ti fa capire che non ci sia soltanto uno spirito, diciamo, di uno spirito civile, cioè un senso civile nei confronti di questi volontari, te lo fa capire anche come ti dicevo, il rifiorire di piccole onlus, di micro onlus che si chiamano in tutti i modi, in tutti i generi, in tutti i colori, che da un momento in poi nascono e per fornire, diciamo, questo pseudo servizio in convenzione ma volontaristico. Cioè, detto questo,
quindi voglio dire, la questione pure è che comunque anche questi volontari, almeno la gran parte di questi volontari, sostanzialmente hanno una remunerazione, anche se infima, cioè molto bassa, sostanzialmente viene spacciata come rimborso spese, e fra l'altro questo tipo di operazione permette di eliminare tutta una serie di questioni come tasse, impicci, imbrogli, versamenti, quindi perché tanto sta a far volontario, quindi le posso dare un rimborso spese, e è diventato un ulteriore diciamo sistema per far lavorare la gente pagandogli praticamente niente, pochissimo, senza alcun tipo di diritto, no? Con la speranza sempre che tu passi in qualche modo poi dipendente in qualche forma, o sbaglio, la storia più o meno è questa.
Però la cosa più comica, che infatti ti dicevo che c'è anche una parte comica, se si può chiamare comica, è il fatto che tutto questo marasma, di questo mare di pesci, gestito comunque, che doveva essere gestito comunque dall'Ares, gestito e sorvegliato dall'Ares, cioè prolifera sotto gli occhi dell'Ares, che per 10 anni e più sa quello che accade, sa, diciamo, di questi pseudo rimborsi spesa, sa di questo mare, di questo frazionamento in varie onlus del servizio, vede tutto, ma comunque si compiace del fatto che riesce a rientrare nel budget, o riesce comunque a spendere di meno, riesce comunque con queste persone che tra virgolette hanno questo senso alto del diciamo dell'offrirsi al pubblico, ti ripeto, prendendosi delle responsabilità e dei pericoli, perché comunque chi sta in ambulanza non ha soltanto responsabilità verso il paziente o verso l'utente, ma anche un pericolo, diciamo, personale, fisico, nel senso comunque si sta sempre per strada, si sta sempre su un mezzo, si sta su un mezzo che comunque percorre delle strade a velocità ovviamente proporzionali all'entità del soccorso, cioè
si va in certi posti dove non c'è uno scenario definito completamente privo di rischi, cioè non si sa mai quello che si trova, insomma, poi no,
si fa capire che questi volontari hanno quest'alto senso dell'offrirsi e si sono accollati, diciamo, per adesso, cioè in quel momento, questo servizio e tutto il resto che concerne questo servizio.
Senti, tu dicevi l'Ares non si accorta mai di niente, no? Di tutta questa adesso sottobosco. Ma i sindacati?
Come?
Dico, i sindacati dell'Ares, tra virgolette, cioè se si accorti che c'era questa situazione.
Ma il discorso è che non comparendo, credo, figure con una busta paga, tranne comunque gli infermieri, che sono gli unici professionisti comunque laureati e che comunque avevano diciamo lo stipendio o un contratto o a partita IVA, cioè comunque non si figurava, diciamo, la presenza
non si conformava come lavoratore, diciamo, ma come un semplice volontario, e quindi era fuori, diciamo, dall'ambito sindacale, questo è il concetto.
Certo, il sindacato dice qua i lavoratori non ce ne stanno, io lavoro in ambito comunque il sindacato lavora in ambito comunque del lavoratore, cioè appoggia il lavoratore, comunque cerca di sostenere il lavoratore, qua di lavoratori non ce ne stanno perché ci sono tante persone buone perché con il cuore grande che vogliono fare questo, diciamo, questo atto di offrirsi, sono volontari. Il sindacato non ha visto terreno fertile comunque per un proprio insedimento.
Senti, una cosa volevo chiederti, una parte, diciamo, del fatto che tutta questa gente andava a lavorare anche in queste condizioni così sì, pesanti, era dovuta al fatto pure che intravedevano una qualche forma poi di passare da volontario a avere un qualche rapporto di lavoro con busta paga? C'era anche questa aspirazione?
Allora, l'aspirazione, io te la dico, io personalmente te la metto là, ovviamente in tutti quelli che hanno iniziato in un certo modo ad approcciarsi, avvicinarsi a questo lavoro, e c'era l'intenzione poi un giorno dire faccio esperienza, poi qualche cosa succederà, ci sarà posto anche per me, ovviamente non dentro una Onlus, ci sarà un posto comunque più sicuro, un posto dove comunque avrò un'assicurazione, avrò comunque, diciamo, non ti dico un peso sociale, ma fondamentalmente un'ufficializzazione del mio mestiere, cioè che non sono solo un volontario, non sono un soccorritore in un'ambulanza, diciamo, in una Onlus, ma sono comunque un professionista. Questo qua, ovviamente, in tutti quelli che hanno iniziato con una certa tipologia di pensiero, è ovvio, c'era questa speranza di dire le cose cambieranno, la necessità comunque c'è, cioè io sono comunque un operatore, anche se poi lo faccio in una Onlus, lo faccio per un motivo, lo faccio per un altro, comunque la mia presenza è richiesta sul territorio, è richiesta comunque da protocolli, è richiesta comunque dalle dinamiche del soccorso, sono richiesti questi operatori, sono richieste le ambulanze, quindi di conseguenza tutti abbiamo aspirato comunque a dire se c'è bisogno adesso qualcuno si muoverà e qualcuno metterà in regola tutta questa situazione.
E invece
qualcosa si è smosso, perché? Ma non si è smosso, diciamo, non si è mossa qualcosa perché il bisogno ha fatto sì che gli operatori del 118, e escludo ovviamente gli infermieri perché comunque loro hanno già una carica, hanno già una professione loro ben definita, io parlo comunque degli autisti e dei barellieri, tra virgolette, cioè tra di noi c'era questa...
Ecco, un equipaggio dell'ambulanza sostanzialmente è composta da un autista, un barelliere e un infermiere.
Da un barelliere e da un infermiere. Poi dopo ovviamente il discorso è un po' più articolato, perché chiamare un autista di 118, ovvero un mio collega autista, un autista e basta, e chiamare un mio collega barelliere, un barelliere e basta, è un po' riduttivo. Cioè, perché è riduttivo? Perché fondamentalmente tra di noi ci chiamiamo tutti comunque autisti, soccorritori e soccorritori. Perché? Perché comunque non abbiamo mansioni da barelliere o da autista, cioè non si deve pensare che nella dinamica di un soccorso l'autista è il soggetto che sta gira il volante e finisce lì la situazione, oppure il barelliere tira giù la barella, prende il paziente, mette il paziente sulla barella e poi la rimette dentro al mezzo. Non è questo il barelliere, cioè noi non facciamo questo di lavoro, il nostro lavoro è molto più articolato, il nostro lavoro è fatto comunque da un susseguirsi di protocolli comunque in affiancamento anche all'infermiere, quindi c'è molto di sanitario nel nostro lavoro, sia degli autisti sia
diciamo proprio come il lavoro non si può fare, non è un lavoro individuale, è un lavoro comunque che deve essere coordinato, diciamo, con Resto, e fra l'altro non solo con Resto, voglio dire, delle volte deve essere coordinato con, che ne so, con i vigili del fuoco, la polizia, con un'altra serie di figure che hanno altri protocolli, prevedono, diciamo, alcune questioni pure decisionali che uno deve fare, non è una cosa semplice come...
Ovviamente sì, ma io ti dico, cioè, a livello comunque decisionale, cioè qui si passa dal dover decidere il mezzo più idoneo comunque per il soccorso, che ti sto dicendo, quindi col supporto di un'auto medica, l'ambulanza stessa che comunque è un'unità già, diciamo, abbastanza autonoma, comunque si può richiedere anche il soccorso dell'elicottero, cioè, ma tutto questo non è che si fa, cioè, per strada così, perché comunque non so, oggi a me, io mi sveglio che voglio dell'elicottero che a terra, no, è comunque frutto dell'esperienza, è frutto comunque di tutto un percorso che abbiamo fatto, e un percorso di formazione, un percorso come ti dicevo di esperienza, e poi ti porta nella normalità, nella anche difficoltà però barra normalità di un soccorso, seppur difficile, di decidere comunque di chiamare un mezzo comunque avanzato, con quale potrebbe essere, come ti dicevo, un elicottero, oppure chiamare un mezzo di soccorso, quale potrebbe essere quello dei vigili del fuoco, i carabinieri, cioè nel senso stiamo parlando che è un lavoro molto molto articolato, perché comunque è un lavoro fatto di logistica, uno, per questo, in questo senso, fatto comunque di protocolli per utilizzo di elettromedicali, di presidi comunque per movimentare il paziente, cioè c'è tutto comunque un mondo dietro che non è possibile ridurre assolutamente alle definizioni che poi darebbe l'Ares per quanto riguarda poi le eventuali, diciamo, forme contrattuali che vorrebbe comunque portare avanti.
Senti, io una cosa volevo dire, cioè, perché sì, capisco che questo è un discorso enorme, no? Cioè, fra l'altro sì, non è manco facile farlo capire, avrebbe bisogno di molto molto sì, più tempo. Quindi non so, io te proporrei di una cosa, di adesso sì, magari di se puoi riassumere un attimo qual è la situazione attuale di questa storia, e poi invece okay, se vuoi gli dedichiamo proprio una trasmissione completa a questa okay, storia dell'Ares, perché okay, sennò che abbia almeno, perché sennò non si riesce proprio a diciamo a esemplificare. Quindi fra l'altro, diciamo, manca poco la chiusura della trasmissione, cioè abbiamo un'altra corrispondenza, per cui non me vado a stringerla così questa storia così, però mi sembra
veramente la disponibilità.
Sì, intanto faccia capire, perché oggi tutta questa storia già, diciamo, pone dei problemi sulla anche garanzia di questi lavori, questo certo, posto e anche questi servizi, insomma.
Certo, allora in 30 secondi, il nostro lavoro, la nostra professione è messa in pericolo da che cosa? Da questa internalizzazione che Zingaretti fondamentalmente ha firmato e che la regione si può vedere comunque in potere di poter attuare indiscriminatamente da altre, diciamo, regioni.
Quindi c'è stato praticamente un provvedimento regionale che prevede una internalizzazione, del servizio, diciamo, internalizzazione del servizio. Parlato pure in termini brevi, entro il 2023, se non sbaglio, no?
Sì, diciamo che tutto l'iter deve avere inizio e fine in 3 anni. È già iniziato in area urbana Roma, quindi già ambulanze in convenzione sono state escluse comunque dalla situazione, dall'attività, e sono state reintegrate con quelle dell'Ares in area urbana Roma, per poi dopo nel prossimo anno e mezzo, due che rimangono comunque del procedimento, della procedura, verranno comunque interessate tutte le altre province, e con lo stesso, diciamo, l'iter, diciamo, di ingaggio del personale, perché comunque il personale deve essere ingaggiato, perché quello già sul territorio, quello in convenzione, viene fatto totalmente fuori, quindi gente come me che lavorano da anni sul territorio, da anni comunque con un contratto, vengono fatti fuori.
E quindi praticamente la questione è che c'è questo programma di internalizzazione del servizio, sì, ma non di internalizzazione dei lavoratori, sì, di questo servizio, sì, cioè che fino adesso questo, sì, servizio hanno fatto, diciamo che il nocciolo è questo, dalla questione
il nocciolo è questo, cioè persone che comunque hanno esperienza decennale in questo ambito, solo in questo ambito emergenza e urgenza, si vedono con un iter di ingaggio tra liste depositate agli uffici di collocamento pubblici, concorsi assurdi per autisti, cioè si vedono fatti fuori dopo 10 anni comunque che lavorano sul territorio, sì, per entità private, ma comunque con un bagaglio di esperienza che i nuovi subentranti non possono avere, proprio per la tipologia di ingaggio che l'internalizzazione prevede.
Ma di quante persone parliamo?
Allora, le persone che non sono per la regione Lazio, quindi per l'Ares, utili, non sono più utili, sono 1740, siamo 1740 colleghi che in 2 anni dovremmo andare a casa.
Ma tra tutte le figure queste?
Tra tutte le figure, sì.
Cioè infermieri, quelli che chiamiamo barellieri sostanzialmente, e autisti.
Sì, tutta questa gente a casa, perché la regione ha deciso che per quanto riguarda la internalizzazione degli infermieri verranno presi dalle liste, diciamo, dalle graduatorie dei concorsi fatti in precedenza nella regione Lazio. Esempio, il grosso concorso del Sant'Andrea, gli infermieri vengono presi da lì, ok? Non c'è un concorso per gli infermieri Ares, vengono presi dal graduatorio così, ok? Per quanto riguarda gli autisti hanno la possibilità di partecipare a dei concorsi fatti ad hoc, ma questi concorsi, l'assurdità proprio fatta, diciamo, concorso, questo concorso non viene richiesta neanche un giorno, ripeto, di esperienza nel campo dell'emergenza urgenza, ma nel campo della guida di un'ambulanza non viene richiesta assolutamente niente. Viene richiesta la patente B, ovvero quella per guidare la macchina, e viene richiesta la permanenza, come diciamo, un contratto, diciamo, per 5 anni in ambito di trasporti. Cioè, se tu sei, diciamo, un stato autista di, che ne so, materiale, che ne so, edilizio, puoi partecipare al concorso, perché comunque se hai avuto maturato 5 anni in quell'ambito o in qualsiasi ambito dove si prevede comunque la guida di un mezzo, un furgoncino, un furgone, un qualcosa che sia, diciamo, guidabile con la patente B, puoi partecipare al concorso per gli autisti soccorritori di Ares.
E invece, diciamo,
i barellieri
anche perché quella è una figura, cioè quella come va inquadrata qua la figura?
Allora, la figura del barelliere in Ares non esiste. Le uniche figure che abbiamo con i colleghi potuto rilevare, che si avvicinano a quello che può lontanamente assomigliare alla figura di un barelliere, che non esiste in Ares, prima esisteva ma adesso non esiste più, è l'ausiliario, ok? Cioè, intendiamoci, l'ausiliario ospedaliero, anche questa figura senza...
Forse l'OS, no?
No. Allora, l'OS è un altro paio di maniche. L'OS è un tecnico comunque che è a metà tra il socio e il sanitario, è un tecnico, area tecnica, mentre diciamo la differenziazione con l'infermiere è area sanitaria. Mm-hmm. L'OS è un tecnico comunque dell'area socio-sanitaria, diciamo è la persona che voi vedete nei reparti che fa in affiancamento all'infermiere. L'ausiliario è una figura, diciamo, io guarda, non, in questo momento non te lo saprei definire, però di sanitario non ha nulla, cioè non ha nulla di tecnico, non ha nulla di sanitario, cioè non ha,
ma questi non è... questi tu dici tutti questi vieranno per concorso, vabbè, infermieri vanno, diciamo, tra i graduatori esistenti per quest'altre, tra l'altro, categorie, non so come chiamarle, ma sì. I concorsi, è partito il bando, c'è un iter, si prevede, cioè, l'espletamento di questa cosa, per quanti posti?
Allora, per gli autisti un concorso è già stato fatto poco tempo fa e questi autisti sono stati, diciamo, quelli che poi sono andati a rimpinguare le fila comunque dei dipendenti Ares, che poi saliranno su quelle ambulanze che qualche giorno fa Zingaretti ha inaugurato. Per quanto riguarda il barelliere o il soccorritore, non ci sarà alcun concorso, perché comunque la regione Lazio, se si dovesse vedere l'obbligatorietà della terza unità, quindi di questo barelliere, perché non è detto che l'Ares decida che la terza unità, e anche questa è una situazione abbastanza paradossale, non è detto che la regione...
Che ci voglia la terza unità?
Come?
Non è detto che ci voglia la terza unità, teoricamente potrebbe bastare pure 2 persone.
Non
dici.
Sappiamo se integrare pure la terza unità, quindi il barelliere, quindi il soccorritore, non sappiamo se lo vogliamo, però se un giorno decidiamo di volerlo, che dove lo andiamo a prendere? Dove lo andiamo a prendere? Hanno deciso di andarlo a prendere nelle liste di permanenza degli uffici di collocamento. Cioè, nel senso, il meccanismo è questo: chi ha più permanenza nell'ufficio di disoccupazione, nell'ufficio di collocamento comunale, viene prelevato senza concorso e va a fare il soccorritore in ambulanza. Tutto qua.
Cioè, che è un concetto pure che metti sopra un mezzo del genere una persona che teoricamente non ha, diciamo, nessun tipo di...
Assolutamente, perché
nemmeno
cioè, nel senso, nell'ufficio di collocamento c'è di tutto, cioè, nel senso, ovviamente ci sono persone che comunque lavorano in tanti altri ambiti, ma che non è detto che lavorino nell'ambito comunque dell'emergenza urgenza, anzi io credo che sia una minima, una piccolissima parte. Quindi cioè, la cosa assurda è che poi se tutta questa internalizzazione, questo procedimento, questo attingere da concorsi che io chiamo fake, perché comunque è un concorso che non richiede esperienza nel lavoro che vai a fare o formazione nel lavoro che vai a fare per gli autisti, e un prelevare i soccorritori da liste di permanenza, quindi l'unica caratterizzazione è la permanenza in una situazione di disoccupazione. Cioè, per me è assurdo, perché comunque andremo a formare un'equipe che nel nostro ambito adesso in convenzione è altamente comunque professionalizzata e specializzata da anni e da formazione comunque nel settore, e poi andremo comunque a vedere delle ambulanze dove l'infermiere è l'unico sanitario e si ritroverebbe gli altri due, se non uno, totalmente scevro da qualsiasi tipologia di approccio al settore o comunque al lavoro.
Senti, prima un'ultima domanda prima di poi ripresentare questa storia, ed è questa: sostanzialmente, sì, rispetto a questa situazione, di queste 1200 persone si è instaurato una forma di contatto, di coordinamento, di se non altro informativo su quello che sta accadendo, oppure si viaggia un po' così?
Allora, il discorso è che ovviamente questa procedura di internalizzazione è stata così tanto veloce, ma non, cioè, si sapeva che sarebbe successo, ma nello start è stata abbastanza repentina come situazione, quindi di conseguenza i colleghi non si aspettavano minimamente di una velocità, specialmente in estate. Poi è un periodo comunque in cui si lavora di più, un periodo comunque dove c'è più attenzione comunque a certe tipologie di intervento, quindi cioè nessuno, eravamo comunque tutti presi dall'impegno lavorativo, tant'è che ci siamo visti video e interviste comunque di esponenti della regione, tra cui Zingaretti, che inauguravano questo avvio di questa internalizzazione, ci siamo rimasti un attimo spaesati. Allora, l'intenzione e il percorso per aggregarci, fare aggregazione, noi colleghi, noi 1740, con questa problematica, c'è l'intenzione comunque di renderci interlocutori per chi comunque possa mettere un freno o comunque possa ascoltarci, perché fondamentalmente di discussioni ce ne stanno tante, ma non di il discorso che faccio io, questa non deve essere un grido d'aiuto autoreferenziale, cioè non è perché io perdo il lavoro, perché i miei colleghi perdono il lavoro, cioè qui si tratta comunque sì di perdere il lavoro, ma
che non mi sembrerebbe manco poco, voglio dire, no?
Non è poco, però quello che
però non è tutto, certo.
Ma è ancora peggio, perché io posso andare a casa, 1700 lavoratori possono andare a casa, capita tutti i giorni, è vero, ma il fatto che la situazione qualitativa, sanitaria, regionale, poi si cristallizzi ad un livello, secondo me, becero, è un qualcosa che è ancora di peggiore, perché la situazione se va avanti così, con questo iter, l'internalizzazione con queste caratteristiche, si cristallizzerà, si formerà una situazione in cui, ti ripeto, cioè due terzi degli operatori che dovrebbero venire in casa, per strada o comunque a soccorrerti nel momento del più brutto bisogno che una persona, un individuo dovrebbe comunque ritrovarsi, cioè si ritrova due terzi comunque di persone non formate o non abbastanza formate o comunque con un bagaglio di esperienza pari a zero. Questo è la cosa peggiore, cioè è il vedere la cecità, la sordità e l'idiozia delle istituzioni che vogliono pubblicizzare un'internalizzazione, un procedimento che loro hanno comunque sponsorizzato come innovativo, come rivoluzionario e tutto quanto, per poi andare in soldoni, fondamentalmente andare a risparmiare i soldi sulla pellaccia dei pazienti e sulla pellaccia veramente dei lavoratori. Mi metto sempre in secondo piano.
Va bene, senti, noi chiaramente saremo attenti a questa vicenda, ovviamente toccherà pure voi, insomma, renderla nota, dargli la giusta impostazione, e quindi diciamo ci diamo un appuntamento presto per magari per seguire questa
ringrazio veramente per la disponibilità e per il fatto che comunque io spero, ti ripeto, io spero di poter parlare per tanti di noi, ovviamente non tutti, perché comunque ognuno ha le sue i suoi punti di vista, ha le sue motivazioni. Io spero di parlare per tanti che come me credono in quello che hanno fatto, credono nel percorso che hanno fatto e credono fondamentalmente, ti ripeto, nella non autoreferenzialità comunque del discorso. Questo qua.
Va bene. Grazie. Detto ciao, questo grazie. Ti saluto. Ciao ciao.
Ciao ciao, ciao, grazie.
Sì, andiamo a un breve stacco musicale per poi tornare in voce.
Allora, ecco, siamo ovviamente oltre pure il tempo della canonica, insomma, della trasmissione, però ci siamo prolungati con questa questione della vicenda, insomma, dei lavoratori dell'ambulanza. Cambiamo di nuovo pagina e parliamo di una questione che, insomma, annosa sicuramente, che in questi ultimi giorni, diciamo, ha avuto un'evoluzione. Ne parliamo con un esponente dell'Associazione dei Comitati per la difesa del Forlanese, non sbaglio, se questa è la questione. Ecco, se abbiamo intanto sentiamo se ci senti.
Sì, vi sento forte e chiaro. Buonasera. Beh, a tutte e tutti.
Ecco, ciao. Allora, partiamo dal fatto che abbiamo visto un po' su tutti quanti i TG regionali, articoli di giornale, eccetera, che insomma, dopo una serie di sperticate ipotesi su che cosa ci dovesse venire dentro il Forlanini, sostanzialmente, che andavano nelle cose più disparate, ieri o qualche giorno fa, insomma, c'è stata pubblicizzazione, insomma, di questo progetto, per cui si dovrebbe fare quello che è un polo tecnologico, un politecnico, insomma, con una collaborazione privato-pubblico. Ecco, ci spieghi un attimo te cosa sta succedendo?
Allora, guarda, io sono Emilia e sono del coordinamento dei comitati e delle associazioni, sì, per il Forlanini Bene Comune, che ci battiamo da anni perché all'interno del Forlanini vengano istituiti ed in parte trasferiti anche tutti quei servizi sanitari, per esempio della ASL Roma 3, che è la ASL del territorio, che tra l'altro sono tutti in edifici in affitto da privati, compreso il poliambulatorio, che è quello che ha sede in via Ramazzini, in un edificio della Croce Rossa Italiana al settimo piano, appunto, in affitto. Le nostre proposte, che abbiamo verificato con assemblee, volantinaggi, abbiamo fatto anche una manifestazione, cioè abbiamo rilevato le necessità della cittadinanza di avere una serie di servizi sia sanitari che sociali, ma anche culturali, perché all'interno del Forlanini ci sono due strutture, sono due teatri, uno più grande e uno più piccolo, il più grande da 800 posti, perché il Forlanini era un sanatorio ed è stato costruito come un sanatorio, che non essendoci cure per la tubercolosi, era come una grandissima RSA di una concezione di quegli anni,
quasi una SPA, diciamo, ecco.
No, prego?
Dico, quasi una SPA, voglio dire, un posto dove il Forlanini aveva una tradizione, dove si mangiava bene, dove c'era l'aria salubre, c'era un bel parco, proprio perché, diciamo, erano le cure più necessarie e disponibili, diciamo, per la tubercolosi, no?
Cioè, quindi, quello che oggi definiamo una residenza sanitaria assistita, quindi una lungodegenza, eccetera, eccetera, anche con cure mediche. Allora, questa è la battaglia che abbiamo fatto da anni, per qualcuno di noi, da prima che ancora chiudesse il Forlanini. Come hai detto giustamente te, la regione ha dato fondo a tutta la fantasia immaginabile del mondo, perché ha proposto, anche con delibere ed atti di indirizzo, vada bene, non solo con chiacchiere, e su questo ci torno dopo, da il trasferimento di tutto il personale regionale a una cittadella della pubblica amministrazione, dove ci doveva essere anche per esempio la sede del municipio, a uno studentato internazionale e poi ancora una delle agenzie dell'ONU, è inutile che andiamo avanti, sono tantissime, fino a poco tempo fa. Ti parlo di un annetto meno, più scarso, in seguito alla pandemia, quando la von der Leyen ha proposto una agenzia europea per la ricerca biomedicale, e subito ovviamente la Regione Lazio si è candidata ad ospitarla. Ed anche nel corso di un sopralluogo congiunto che abbiamo fatto come coordinamento, come regione, c'era presente anche la CGL, ci hanno detto no, tutta la parte monumentale va all'agenzia. Quando poi si sono accorti, perché la documentazione ce l'abbiamo portata noi, che gli atti sia europei sia quelli della BARDA, che è l'agenzia analoga americana da cui la von der Leyen ha preso spunto, in realtà per tutti gli Stati Uniti c'erano solo 150 dipendenti, tra tecnici, scienziati, quant'altro, eccetera. E quindi noi siamo tornati alla carica con le nostre richieste, ma soprattutto con un RSA pubblica di nuova concezione e una serie di altre cose. E
scusa un attimo, perché io da quello che mi ricordo in questa agenda del Forlanini, che ci fu, mi pare nel 2015, una presa di posizione da parte della regione che faceva diventare da bene indisponibile a un bene disponibile, sostanzialmente, il Forlanini.
Sì, infatti praticamente,
e togliendolo però dalla finalità, dal vincolo da finalità sanitaria. E quello mi sembra che sia un atto, diciamo, che in qualche modo apra 2000 questioni, no?
È tornata indietro su questo, in parte perché c'è stata una grande mobilitazione nel quartiere, poi c'è stato anche un ricorso al TAR, anche che è rimasto sospeso, ma insomma, diciamo, la pressione politica ha fatto sì che da bene disponibile tornasse ad essere bene indisponibile e ad uso solo della regione. Quella fase è superata ormai da, siamo nel 2001, nel 2017 è stata superata questa fase. Scusatemi, sono in atto, devo farmi interrogare sulle date, perché quando si sono succeduti molti fatti, ricordarsi tutte le date non è semplice. Quello che ti volevo dire io adesso è che noi abbiamo sempre chiesto un tavolo di trattativa con la regione per fare scelte condivise con la cittadinanza, cioè democrazia partecipata. Questo tavolo per anni ci è stato promesso e negato, poi alla fine diciamo che come coordinamento siamo riusciti a coinvolgere anche la confederazione della CGIL e alla fine si è riusciti a ottenere questo tavolo, dopo abbiamo cominciato a discutere e abbiamo ottenuto una residenza sanitaria assistenziale, un LRSA.
Beh, un progetto e magari.
È una casa della salute, però abbiamo detto che bisognava concretizzare sul dove metterla, perché dove avevano indicato loro noi non eravamo d'accordo. Questo adesso è tutto superato, perché quando a un certo punto questo tavolo non è stato più rinnovato, cioè non siamo stati più chiamati a discutere, quando ci siamo giustamente arrabbiati abbiamo detto bisogna andare avanti e bisogna decidere un piano per un progetto per tutto il Forlanile, deve essere un progetto unitario. Siamo andati ed era intorno alla metà di maggio e niente, ci hanno preso in giro e tutti gli astanti hanno preso atto che non si poteva andare avanti così. Hanno detto che ci avrebbero riconvocato con qualcosa di concreto, non l'hanno fatto, abbiamo fatto un presidio sotto la regione.
Ma mi sembra che mo di concreto c'è abbastanza, però. Perché questa...
No, di concreto ci sono, sai che c'è? Che di concreto ci sono tante dichiarazioni, compreso quella di oggi che ha riportato il TG3, dove è sbucato fuori questo Politecnico che figurati, lo vogliono chiamare Rome Technopol, perché è molto più chic, capisci? Continuano a dire sia la stampa che il TG3 che è stato individuato il Forlanini. Ad oggi non c'è nessun atto della giunta che dice queste cose. Noi infatti avevamo scritto una lettera aperta, non so se l'avete saputa e vista anche dai...
Sì, l'abbiamo vista.
Allora, noi abbiamo scritto 3 giorni fa una lettera aperta a Zingaretti, con la quale gli chiedevamo direttamente a lui, bypassando quindi il suo gabinetto, le persone che sono indicate per fare le trattative e quant'altro, che deve dire una parola precisa e definitiva sulla scelta che ha fatto, perché la cittadinanza non può essere lasciata così nel vago con articoli sui giornali, ma nessuna decisione né di giunta né di consiglio né di gabinetto.
Però scusa, ti volevo dire una cosa, perché io oggi facendo una breve ricerca proprio su Google così mi sono accorto che praticamente 3 settimane fa sul Sole 24 Ore è uscito fuori un articolo in cui si parlava del tecnopolo al Forlanini, del Sole 24 Ore, proposto dalla l'Unindustria, insomma, Confindustria Romana sostanzialmente,
e tre università,
ma ci stanno 10 aziende dietro, 10 multinazionali, 12, che va dall'ACEA fino a Leonardo, a Calora. E fra l'altro, cioè, non mi è sembrato un progetto così in aria, perché se stanziano 500 milioni almeno, questa era la cosa in 6 anni mi pare, di cui subito 100 milioni con un budget diciamo annuale di 75-80 milioni, di cui la gran parte è pagata da Ministero e Regione per questa, cioè, voglio dire, allora, non mi sembra proprio solo chiacchiere, solo fuffa sta roba,
non sono chiacchiere. Allora guarda,
no, fra l'altro l'altra cosa che ti dicevano è che dovevano via i soldi pure dal PNRR, quindi è una cosa da fare cotta e mangiata sostanzialmente, non sbaglio, non
allora
so.
Guarda, le dichiarazioni della stampa che sono state molto pompate da Confindustria, perché abbiamo visto prima un articolo su Repubblica, 2 giorni dopo è uscito l'articolo sul Sole 24 Ore, ma quello che parrebbe tagliare la testa al toro è la conferenza stampa di oggi.
Perché non l'ho sentita quella di oggi, che dice?
Chi gli intervistati non hanno nominato il Forlanini, ma l'hanno nominato i giornalisti. Allora noi siamo arrabbiati.
Ma di chi era la conferenza stampa, scusa? Chi l'ha fatta?
Era di questo
comitato sostanzialmente tra università e regione. Io ho visto.
Sì, esatto, ed era presente la rettrice del
Polimeni, sì, l'ho vista.
Camilli, che è il presidente di Confindustria di Roma e Lazio, e c'era anche Zingaretti, più altre due persone che non ho riconosciuto, e va bene, insomma. Allora, il discorso è che da una parte mettiamoci la proposta di un progetto di fare un Politecnico a Roma. Noi diciamo ci sono tante di quelle, di quegli edifici vuoti, di caserme vuote, eccetera, perché lo volete fare a Forlanini? E questo è un discorso. Dall'altro vogliamo che Zingaretti esca fuori allo scoperto e lo dica lui che lo vuole fare al Forlanini, perché è troppo comodo per Zingaretti fare dichiarazioni a vanvera, non fare neanche atti di indirizzo, uno straccio di documento regionale qualsivoglia non c'è, e infatti concludiamo la lettera dicendo, la lettera aperta di cui ti parlavo prima, chiedendogli di battere un colpo, perché noi le orecchie ce le abbiamo buone, e quindi di risponderci.
Ma dove l'hanno fatta questa conferenza oggi?
L'hanno fatta alla, aspetta che non mi ricordo.
Ma no, al Forlanini, però.
Allora, no. L'hanno fatta,
vabbè, insomma, una sede
Confesercenti,
una cosa così, vabbè, no, pensavo che fossero fatte direttamente.
Guarda, io quello che ti dico è che le reazioni nostre, infatti ci riuniamo questa sera per decidere le risposte da dare, perché Zingaretti ha aperto proprio uno scontro con la cittadinanza, che vuole i servizi sanitari territoriali, li voleva prima del Covid, figurati adesso che c'è stato il Covid, se ne è sentita ancora di più la mancanza. Lui si è messo di traverso, però si deve aspettare anche risposte proporzionate e simmetriche. Quali saranno non sono in grado di dirtelo, perché la notizia, la conferenza stampa è di oggi alle 2:30 e noi ci dobbiamo riunire tra poco per decidere nel merito, e ve lo faremo sapere sicuramente, perché
va bene,
vogliamo
va
dare
bene.
Una risposta molto molto significativa, anche perché basta con questa regione che assolutamente ha perso la credibilità come istituzione, ha dato per certo, ha fatto, ti ripeto, delibere d'atti di indirizzo per soluzioni diverse che poi ha lasciato morire così. Siamo veramente in brutte mani, ecco, questo volevo concludere dicendo di questo.
Va bene, seguiremo ovviamente anche questa vicenda, fateci sapere cosa
decidete. Noi non molliamo, il coordinamento non molla.
Va bene, ti ringraziamo e ti salutiamo. Ciao.
Mi saluto anche a tu, io. Arrivederci.
Ciao, ciao. E vabbè, insomma, siamo veramente agli sgoccioli. Volevo dire proprio due parole, perché sulla questione, diciamo, che abbiamo trattato già altre volte, sulla questione che si sta avvenendo, insomma, sulla vaccinazione per persone che non hanno la tessera sanitaria, eccetera. Il casino è enorme, diciamo, quindi non ci sono percorsi definiti, stabiliti, quindi stanno uscendo fuori ovviamente tutte le contraddizioni che vedono questo tipo di assistenza di sanità, insomma, negata, a seconda che si scende più in basso in questa scala sociale, a cominciare dalle vaccinazioni. E fra l'altro, insomma, ieri se ne è parlato alla riunione dell'Assemblea Diritti Documenti per Tutti, quindi insomma, c'era anche un appello per mettersi in comunicazione e raccogliere non solo le notizie, ma diciamo, far sì che questa storia, vicenda che si sta specificando intorno alla difficoltà di vaccinarsi per chi vuole farlo con persone appunto senza tessera sanitaria, se possa arrivare a mobilitazioni, che fra l'altro ci sono pure state, ricordo solo quella all'ASL RM2, dove praticamente ASL si è rifiutata qualsiasi tipo di contatto qualche settimana fa, anzi ha mandato solo la polizia, eccetera. E quindi questa è diciamo una vicenda, invitiamo ovviamente a stare con l'occhio attento su queste storie. L'altra cosa che volevo dire è che l'appuntamento e l'avviso che la riunione settimanale del coordinamento regionale sanità, che si tiene ogni giovedì questa settimana per alcune indisponibilità diciamo tecniche nella sede abituale che è a Viale dei Provincia, all'occupazione abitativa, per domani si farà invece a Casale Alba 2 alle ore 17:30. Dovrebbe venire anche qualcuno che ha partecipato ieri all'assemblea di Documenti per Tutti, quindi si parlerà anche di questa storia della, si farà un po' il punto anche su questa vicenda, oltre altre 2000 questioni ovviamente che ci sono, quindi chi volesse l'appuntamento per questa riunione è alle 17:30 a Casale Alba 2 del Parco di Aguzzano. Detto questo, penso che possiamo concludere questa trasmissione che abbiamo sforato, ma tanto non c'erano trasmissioni che seguivano, quindi abbiamo potuto, ce la siamo presa un po' comoda. Salutiamo tutti e tutte e ci sentiamo presto.